Ringraziamo il Signore per questi pensieri sul motivo per cui Gesù è venuto nel mondo e sinceramente non vogliamo andare da un'altra parte, vogliamo rimanere un po' su questi pensieri come già vi avevo anticipato anche domenica scorsa, stiamo vedendo un passo che ci spiega il significato del Natale. E il modo più profondo che possiamo fare e effettivamente oggi continuiamo proprio lì dove abbiamo finito domenica scorsa e abbiamo visto e cominciato a parlare del Natale attraverso gli occhi di un uomo, potremmo dire un neopapà di circa 70 anni, insomma non è proprio l'età per diventare papà, ma grazie a Dio quest'uomo Zaccaria è diventato papà e proprio in quel momento lui ha colto il vero senso del Natale, la rivoluzione che il Natale ha portato nel mondo. Quindi la sua preghiera ci ha aiutato a focalizzare appunto il vero senso e la vera portata della nascita di Gesù. Una nascita che sarebbe ancora non era avvenuta, ma che sarebbe dovuta avvenire qualche tempo dopo. E credo che anche noi credenti, tante volte, quando leggiamo la Bibbia, a volte appunto non afferriamo o dimentichiamo facilmente la grandezza e la vastità del cambiamento che questo evento ha portato e ha prodotto. Quindi tramite gli occhi e il cuore di quest'uomo, Zaccaria, e della sua preghiera, vogliamo, che è contenuta in Luca 1, versetti da 67 a 80, vogliamo ancora una volta rinfrescare le nostre idee, mettere a fuoco effettivamente il vero significato del Natale. E mentre prendete il brano, voglio ricordarvi chi è Zaccaria. La scorsa settimana abbiamo visto appunto alcune cose su quest'uomo, abbiamo visto che era un sacerdote, discendente di Aronne, anche sua moglie era discendente da Aronne, e la cosa che ha colpito più e che colpisce di questo contesto è che sia lui, diciamo questa coppia, non hanno potuto avere figli. Erano appunto una coppia che per tutta la vita aveva convissuto con il dolore per non aver avuto il figlio, ma anche con il disprezzo, perché vivevano effettivamente in una società che vedeva nei figli, nell'avere tanti figli, un segno della benedizione e dell'approvazione di Dio. Quindi al dolore, al disprezzo, poi si è aggiunto anche la rassegnazione, perché effettivamente a 70 anni non c'è più tempo per pensare e sperare di avere figli. Quindi questo era quello che caratterizzava la loro vita, ma Luca ci dice anche che entrambi erano giusti e aspettavano la venuta del Messia. Ed effettivamente erano 400 anni che il popolo, da che Malachia aveva promesso la venuta del Messia, che sarebbe sorto come un sole di giustizia, questo è Malachia 4.2, e che questo evento sarebbe stato caratterizzato dalla venuta prima di un precursore, possiamo dire, una persona che sarebbe venuto nella forza e nello spirito di Elia, ci dice appunto questo libro. Quindi erano 400 anni che il popolo aspettava ed erano 400 anni di silenzio da parte di Dio, 400 anni che il popolo ha anche vissuto sotto la schiavitù, possiamo dire prima dei Greci e poi dei Romani. Quindi era un tempo in cui il popolo aveva aspettato che le promesse fatte ad Abramo e a Davide e anche le promesse del nuovo patto si realizzassero. E così abbiamo visto che all'improvviso, dopo 400 anni di silenzio, mentre Zaccaria stava servendo nel Tempio, Dio rompe il suo silenzio e manda un angelo per comunicare che lui ed Elisabetta avranno un figlio e che proprio questo figlio sarebbe stato il precursore del Messia. E così questo fatto è stato così incredibile, così forte per Zaccaria, quasi incredibile da non crederci, infatti lui non ci ha creduto, non perché era incredulo, ma perché era effettivamente tanta roba, tanta roba. E così sappiamo dalla storia che Zaccaria è rimasto muto per tutti i 9 mesi della gravidanza di Elisabetta e che nel frattempo a casa loro è venuta una loro parente che si chiamava Maria. Maria, che però era discendente di re Davide, di Giuda, e che aveva nel grembo, nella pancia, un Messia. Era una donna che aveva ricevuto la visita dello stesso angelo e che gli aveva detto che avrebbe partorito, per mezzo dello Spirito Santo, il Messia. E così Zaccaria collega tutto quanto, tutto quello che l'Antico Testamento aveva detto riguardo al Messia, al suo precursore, per lui ora erano effettivamente chiaro e comprende che le promesse si stavano realizzando. E così al momento della nascita di Giovanni, che è suo figlio, quello che noi conosciamo come il Battista, e della sua circoncisione, proprio nel momento in cui finalmente ha in braccio il figlio tanto desiderato, dice la Bibbia, che la sua lingua viene sciolta, quello che esce dalla sua bocca è una preghiera, una lode e una profezia, possiamo dire, anche perché lo dice proprio la Bibbia, che è guidata dallo Spirito Santo. E così vogliamo leggere il brano allora, e lo ricominciamo a leggere dall'inizio, dal versetto 67, capitolo 1, versetto 67. Zaccaria, suo padre, cioè il padre di Giovanni Battista, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitati un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. E poi il versetto 80 è una descrizione della crescita di Giovanni Battista. Quindi questa preghiera, abbiamo detto, getta luce sul significato del Natale, perché mostra effettivamente i caratteri essenziali che sono propri della salvezza. Zaccaria tira fuori dalla sua preghiera, dal suo cuore, possiamo dire, tutti gli elementi che sono associati alla salvezza. Effettivamente la parola salvezza la ripete per 3 volte in questo passo. Parla di redenzione, cioè di riscatto. Parla di misericordia e di perdono dei peccati. Potremmo anche pensare alla giustizia e alla santità, che sono elementi caratteristici appunto della salvezza. Questa salvezza è possibile, dice Zaccaria, perché Dio ha visitato il suo popolo. Ecco, Natale. E poi perché lo ha riscattato, cioè ha liberato il popolo pagando un prezzo molto alto. Sappiamo, il Messia doveva morire. Ma poi perché ha suscitato appunto un corno di salvezza, cioè qualcuno che aveva la forza e la potenza di vincere tutti i nemici del popolo, umani e soprattutto, come vedremo oggi, spirituali. Spirituali. In particolare la salvezza che il Messia porta e realizza 3 patti, abbiamo visto. Il patto con Davide, al versetto 68, il patto con Abramo, al versetto 73, e poi principalmente il nuovo patto, al versetto 77, patto che prevede il perdono dei peccati. E così, messi insieme questi 3 patti, abbiamo visto che ci mostrano 2 aspetti complementari della salvezza, che Zaccaria contempla e che Luca ci vuole spiegare, e cioè la salvezza finale che è spiegata nei patti con Davide e Abramo, e poi, come vedremo oggi, la salvezza spirituale, ai versetti 76 a 79. E domenica scorsa abbiamo visto questo primo aspetto importante, cioè la salvezza finale. Zaccaria innanzitutto pensa a questo momento, alla salvezza finale. Abbiamo visto che è collegata ai patti con Davide e Abramo, e questi due patti ci ricordano il fatto che Cristo regnerà sulla terra e che questo regno sarà caratterizzato da enormi benedizioni per tutti gli uomini, ma anche perché Dio li ha stipulati per mostrare misericordia ai padri. Tutte le aspirazioni umane di giustizia, di pace mondiale, di benessere e di soluzione anche ai problemi climatici che l'uomo desidera e che sta cercando di ottenere con tutte le proprie forze saranno e devono essere realizzate da Dio nel regno del Messia. Quindi abbiamo notato che Zaccaria credeva nell'imminenza della venuta di questo regno, di queste benedizioni, ma lui non poteva sapere. Infatti la storia ha dimostrato che non si sono realizzate queste cose, perché non era il momento nel piano di Dio, perché soprattutto il popolo di Israele è stato incredulo. Quando il Messia è arrivato non ha creduto al Messia, e a causa di questa incredulità il Vangelo è stato predicato ai non ebrei, e la realizzazione delle promesse non è stata annullata, ma è solo stata rinviata. Infatti verrà il tempo in cui Israele tornerà come popolo, come un solo uomo al suo Dio, e questo comporterà la realizzazione di tutte le promesse che Dio ha fatto a Davide e ad Abramo. E quando avverranno queste cose? Lo abbiamo visto, avverranno non alla prima venuta del Messia, ma al suo ritorno. E naturalmente Zaccaria non riusciva a comprendere la differenza di queste due avvenute, perché non aveva il Nuovo Testamento, ma le sue parole comunque ci proiettano nel momento in cui Dio le realizzerà. La salvezza finale ci ricorda che il Messia tornerà, non nello stesso modo in cui è venuto la prima volta, cioè come un servo sofferente, ma come re trionfante. Cristo tornerà per farci essere sempre con Lui e per sempre essere come Lui, ci dice la Bibbia. Sarà quello il momento in cui entreremo nel regno e godremo pienamente le benedizioni del mondo futuro, il mondo che verrà. È quel momento in cui saremo finalmente liberati dalla presenza del peccato e saremo in grado di servirlo, come Zaccaria diceva, liberamente, senza timori, tutti i giorni della nostra vita. Ma tutto questo non può essere possibile senza l'altro aspetto che adesso Zaccaria ci mostra, l'altro aspetto della salvezza che Zaccaria menziona nei versetti 76 a 79, cioè quelli riguardanti la salvezza spirituale. Tutto questo non può essere possibile senza la salvezza spirituale. Infatti la salvezza spirituale è la chiave per comprendere la salvezza in generale e anche il fondamento per poter conseguire la salvezza finale. Infatti non avremmo, nessuno di noi, possibilità né di entrare nel regno promesso a Davide, né di godere le benedizioni legate al patto con Abramo, se non riceviamo prima il perdono dei peccati, cioè la salvezza spirituale. Quindi il Messia deve venire per sconfiggere i nemici, e il nemico principale che viene a sconfiggere è proprio il peccato. E Zaccaria lo sa molto bene, sa che il peccato è proprio una barriera, un limite invalicabile che impedisce a lui, al suo popolo e a tutti gli uomini di poter vedere realizzati i patti. Il peccato è la barriera e il nemico spirituale che il Messia è chiamato a vincere con la sua venuta. Infatti il Messia deve essere un potente liberatore, non solo perché deve avere la potenza di sconfiggere i nemici umani, possiamo dire, ma perché deve avere una potenza tale da saper liberare i peccatori dalla schiavitù del peccato. Infatti ogni uomo con la propria disubbidienza a Dio dimostra di possedere un cuore ripieno del peccato. Anche Israele, con tutta la sua religiosità, non era esente da questa schiavitù. Anzi, la loro religiosità per Dio era idolatria, perché pensando di potersi salvare con le loro opere, seguendo la legge, loro in realtà stavano adorando se stessi e non stavano adorando Dio. E Zaccaria sapeva tutte queste cose, sapeva di essere un peccatore, sapeva che tra lui e Dio esisteva una barriera insormontabile che era appunto il suo peccato. E per questo esulta, per questo celebra Dio, perché sa che il Messia sta per arrivare e perché sa che viene per portare salvezza spirituale a tutti quelli che credono. Sa che viene per risolvere il problema del peccato, per lui, per il popolo e per l'intera umanità. Quindi per lui è l'unica speranza per ricevere il perdono, il Messia. È l'unica speranza per poter ricevere salvezza spirituale. Notate, non si affida alla legge, non la nomina. Non si affida al fatto che è un sacerdote, non si affida al fatto che discende da Abramo. L'unica sua speranza è il Messia che sta per venire. Quindi le parole di Zaccaria sono fondamentali per comprendere oggi come essere salvati. Per questo Luca, che è ispirato dallo Spirito Santo, riporta le parole di questa preghiera. Vuole farci capire come essere salvati, perché provengono da un uomo che è un vero credente, un credente dell'Antico Testamento che sta vedendo le promesse di Dio realizzarsi davanti ai suoi occhi. Che meraviglia! Ma le sue parole sono valide anche per noi oggi, perché un vero credente, anche un credente che vive nel XXI secolo, crede le stesse cose che credeva Zaccaria. Non è cambiata la fede. Crediamo le stesse cose che credeva Zaccaria. Quindi se vogliamo comprendere il significato del Natale, il significato della salvezza che Dio ha provveduto, allora guardiamo a Zaccaria. Guardiamo a Zaccaria. E lui inizia al versetto 76 rivolgendosi al bambino, cioè Giovanni, che quasi sicuramente abbiamo detto è tra le sue braccia, lo sta guardando, e gli dice: e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Quindi la sua attenzione è sul bambino, è su Giovanni. E gli dice appunto: sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Questo è un termine che indica semplicemente il suo ruolo, profeta dell'Altissimo, cioè profeta di Dio. Quindi in particolare si sofferma sul suo ruolo di precursore del Messia. Infatti dice subito dopo: perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Guardate, questo è ancora incredibile, perché è vero, sta pensando al bambino che ha ricevuto, ma ancora la sua mente è rapita e il suo cuore è rapito dal fatto che sta arrivando il Messia. La sua gioia sta nel sapere che quel bambino tanto desiderato e che ora tra le sue braccia è niente meno il precursore del Messia. Quindi, come abbiamo visto la settimana scorsa, queste parole che lui cita sono dell'adempimento, possiamo dire, di specifiche promesse che sono riportate nell'Antico Testamento. Guardiamo ad esempio Isaia, Isaia 40, i versetti da 3 a 5. Sono versetti che conosciamo dell'Antico Testamento. E queste sono le cose che lui ha in testa, nel suo cuore. Preparate nel deserto la via del Signore. Appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. I luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti, allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Quindi questi versetti che sono nella mente di Zaccarie sono non sono una profezia, ma indicano proprio una prassi dell'Antico Testamento, dell'antichità. Cioè, quando doveva arrivare un re orientale, la prassi era di mandare avanti delle persone che sistemavano il percorso, e in modo che il re potesse arrivare e trovare tutto quanto, potremmo dire, pronto, e quindi il suo viaggio poteva essere agevolato. Quindi Giovanni aveva la funzione di precedere il Messia. Il suo scopo era quello di attirare l'attenzione del popolo all'arrivo del Messia. Per farlo egli è dovuto venire nella potenza di Elia, l'abbiamo detto, e questo era previsto da Malachia, capitolo 4, versetti da 5 a 6. Infatti, come nei tempi antichi il profeta Elia ha dovuto predicare un messaggio a un popolo incredulo, lontano da Dio, idolatra, così Giovanni ha dovuto predicare il messaggio più forte al cuore di un popolo indolente, perché credeva di poter essere giusto davanti a Dio con le proprie opere. E questo messaggio era un messaggio di ravvedimento dei propri peccati. Era necessario che Giovanni quindi venisse nella potenza di Elia e predicasse un messaggio chiaro e potente. Un messaggio incentrato sul pentimento dei propri peccati per volgere il cuore indolente di persone che fanno dell'ubbidienza della legge il loro mezzo per entrare in cielo. Questo è un grande insegnamento anche per noi. E quindi Giovanni era pienamente consapevole della sua missione. Infatti in Luca 3,15, nel pieno del suo ministero e a causa della sua predicazione forte, le persone che attendevano il Messia a un certo punto si sono cominciate a chiedere: ma non sarà lui il Cristo, il Messia? E allora lui, al versetto 16, indirizza l'attenzione del popolo su Gesù. Io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in fuoco, in Spirito Santo e fuoco. La gente si chiedeva se lui era il Messia, e lui diceva: no, guardate a colui che sta per arrivare, guardate al Messia. E questo lo diceva ripetutamente, diceva alla gente di ravvedersi e guardare al Messia. Dovevano mettere la loro fede nel Messia per ricevere il perdono dei peccati. Perché? Perché lui ha il potere di liberarvi, lui ha il potere di liberare le persone dalla schiavitù del peccato e concedere il perdono dei peccati. E così, quando il Messia si è manifestato, dice la Bibbia, Giovanni provò una grandissima gioia quando gli fecero notare: guardalo, sta facendo più discepoli di te. Lui cosa rispose in Giovanni capitolo 3, versetti 27 a 30, delle parole forti, sono un esempio anche per noi. L'uomo non può ricevere nulla da sé se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa, e bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Quindi quando Giovanni Battista ha visto il Messia, ha provato una grande gioia perché stava arrivando la salvezza. E quindi questa stessa gioia di Giovanni è ora presente in suo padre Zaccaria. E come Giovanni ha visto il Messia, così Zaccaria sta gioendo, avendo il precursore tra le sue braccia, perché il Messia sta venendo nella sua potenza per compiere che cosa? Il nuovo patto. Questo è il terzo patto che vediamo, il nuovo patto. Leggete con me Malachia 3:1. Prendete Malachia 3:1. Guardate la Bibbia. Ecco, io vi mando il mio messaggero, Giovanni Battista, che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, attenzione, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Questa è una profezia. E voglio farti notare che Zaccaria aveva riconosciuto che subito dopo il precursore sarebbe venuto colui che chiamava, Malachia chiamava come? L'angelo del patto. Allora la domanda per voi, quale patto? L'angelo di quale patto? Quello della legge? No. Perché? Perché la legge non porta nessuno alla salvezza. Se Dio viene con la legge, siamo tutti distrutti. Allora, quale patto? Quale patto? Qual è quel patto che ci può permettere di entrare nel regno di Dio e ci può concedere le benedizioni del patto con Abramo? Il nuovo patto. Il nuovo patto. Quindi questo è un riferimento al Messia che viene per compiere il nuovo patto. Solo tramite il nuovo patto l'uomo, il peccatore, può entrare nel regno di Dio. Perché? Perché solo tramite il nuovo patto Dio può concedere salvezza spirituale. E Zaccaria sa che il Messia viene appunto per compiere il nuovo patto. E infatti al versetto 77 lo descrive. Guardate come descrive il nuovo patto. Lui dice: per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. L'essenza, qual è l'essenza del nuovo patto? Il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Quindi il Messia viene per compiere ciò che la legge non può fare, cioè concedere il perdono. Cosa dice la legge? Ubbidisci e vivrai. Allo stesso modo, disubbidisci e sarai perdonato? No, morrai. La legge non porta il perdono. E loro hanno stabilito la legge come il mezzo per entrare nel regno. Parlo degli ebrei. E cosa ha fatto la legge? Li ha maledetti. Li ha uccisi a causa del loro peccato. Perché non è possibile obbedire alla legge proprio perché noi siamo dei peccatori. E questo peccato riempie il nostro cuore. La legge non può liberare nessuno dalla schiavitù del peccato, ma renderlo ancora più schiavo del peccato. Perché il peccato è eccitato ancora di più dalla legge. Dimostra ancora di più che siamo dei peccatori. Quindi Zaccaria sapeva che la legge non può far altro che ricordarci il nostro peccato e il nostro bisogno di ricevere una nuova natura e di essere salvati. Guardate proprio a Deuteronomio 30, versetto 6, fa riferimento proprio a questo, a quello che la legge ci chiama a vedere. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua e così tu viva. Per vivere, guardate, il popolo doveva amare Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quindi questo sottolinea il fatto che Dio non cercava un amore esteriore, un'ubbidienza esteriore, ma un amore, un'ubbidienza che provenivano da un cuore trasformato. Quindi ci deve essere una circoncisione del cuore, cioè una trasformazione interiore e permanente che può essere operata da Dio. Tramite questa trasformazione spirituale Dio dispone il peccatore ad amarlo con tutto il cuore e con tutta l'anima sua. E per farlo Dio deve circoncidere il cuore e deve perdonare il peccatore. Quindi questo ci porta direttamente al nuovo patto e alla promessa che è contenuta in Geremia 31, versetto 31. L'abbiamo anche visto qualche settimana fa, vogliamo rileggerlo. Geremia 31, versetto 31. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Questo è il nuovo patto che l'angelo del patto viene a inaugurare, cioè il Messia. Non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto. Qui fa riferimento al patto della legge. Patto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro e la scriverò sul loro cuore. Eccola, eccola la circoncisione del cuore, che è promessa in Deuteronomio. E io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il suo fratello dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. E qui parla di un nuovo rapporto con Dio, un nuovo rapporto basato sul nuovo patto. Ecco la promessa, quindi, che il popolo amerà e servirà Dio in un modo mai sperimentato prima. E allora ci chiediamo: come è possibile tutto questo? Con la legge? No. Tutto il tempo hanno vissuto e hanno disubbidito la legge. Ma ce lo dice Geremia. Guardate Geremia: poiché io, cioè Dio, perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Guardate l'essenza del nuovo patto che il Messia viene a inaugurare. Quindi il nuovo patto, ascoltate bene, è la promessa unilaterale, irrevocabile, immutabile ed eterna che Dio salverà tutti quelli che vengono a Lui credendo in ciò che il Messia ha fatto. È la promessa che Dio opererà per rigenerarti e renderti una nuova creatura in grado di amarlo e servirlo. È la promessa in cui Lui si impegna a custodirti come suo tesoro particolare per tutta l'eternità. Questo è il nuovo patto. E quindi questa era l'unica speranza per Zaccaria per ottenere salvezza spirituale. Appunto, il perdono di peccati e vedere ed entrare nella salvezza finale che Dio opererà al ritorno di Cristo. Appunto, non si aggrappa al fatto di essere un sacerdote, non si vanta di conoscere la Bibbia, non crede di essere salvato perché è discendente di Abramo, né fa dell'ubbidienza alla legge l'appiglio per essere salvati, ma l'unico appiglio, l'unica speranza per lui è quella di aggrapparsi, di nascondersi nel Messia per essere perdonato dei suoi peccati. E questa può essere anche la tua speranza, è la mia speranza per poter stare eternamente con Dio. L'unico modo di poter entrare nel regno di Dio e di godere le sue benedizioni è quello di essere perdonati, quello di essere trasformati e rigenerati dallo Spirito Santo. Dio lo promette, l'ha promesso, Zaccaria lo sa. Zaccaria lo sa, lui sapeva parole come quelle di Ezechiele, capitolo 36, versetto 25, che promettevano questo: vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre iniquità, impurità e di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi Zaccaria sa che il Messia viene per concedere perdono a chi crede, sa che egli viene per dare loro un cuore nuovo e concedere loro il suo spirito. Lo sa perché era promesso nell'Antico Testamento. Ma per quale motivo Dio fa queste cose? Qual è il motivo che spinge Dio a perdonare l'uomo, me e te? Ce lo dice il versetto 78. grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio. Unicamente per la misericordia di Dio. E questa è la seconda volta che Zaccaria ci fa riflettere sulla misericordia di Dio. Già l'abbiamo visto al versetto 72, ci ha ricordato che Dio è entrato in un patto con Abramo e con i patriarchi per mostrare misericordia. Come posso essere sicuro del fatto che Dio perdona i peccati? Perché Lui ha misericordia e compassione dei peccatori. Ed è straordinario che Lui, pur conoscendo il nostro peccato, pur conoscendo il nostro cuore, non ci tratta come meritiamo, ma si mostra gentile, compassionevole e misericordioso verso creature indegne del suo amore. Ma voglio farti notare una sfumatura che c'è in questo versetto. Infatti Zaccaria, rispetto al versetto 72, parla, aggiunge una parola, possiamo dire, aggiunge la parola sentimenti. Sentimenti di misericordia del nostro Dio. La parola sentimenti, forse nelle se avete delle traduzioni più vecchie, riporta la parola greca che indica le viscere che stanno dentro il corpo. Infatti il termine viscere indica la sede dei sentimenti più profondi ed estremi che una persona può avere, come l'amore o come l'odio anche. Ma nel nostro contesto, nel contesto in cui Zaccaria sta pregando, indica l'origine delle affezioni più tenere che Dio ha verso i peccatori. Quindi la misericordia è il sentimento che è proprio della natura di Dio. Questo è quello che Zaccaria percepiva, che è qualcosa che appartiene a Dio nel profondo della natura di Dio. Dio è teneramente misericordioso verso di noi. Questo significa che Dio non perdona con riluttanza. Dio non è forzato ad amare qualcuno e non perdona neanche in modo freddo e distaccato. Dio perdona perché è mosso da un profondo desiderio di mostrare la sua misericordia agli uomini. Quindi lo Spirito Santo, colui che ha guidato a pronunciare questa preghiera, ha voluto proprio inserire questa parola per noi, e ha voluto farci vedere che tutti possono accedere al perdono di Dio e alla misericordia di Dio. Nessuno deve sentirsi escluso. Dio ha tanta misericordia del peggiore dei peccatori, cioè di colui che ha vissuto una vita intera nell'immoralità e nell'indifferenza per le cose spirituali di Dio, ma Dio ha altrettanta misericordia anche per i religiosi, per quelli che hanno impostato la loro vita seguendo delle regole morali, pensando di poter essere così giusti davanti a Dio. Tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio, perché siamo, sia che siamo immorali o sia che siamo dei religiosi, bisogno della misericordia di Dio. Davanti alla misericordia di Dio, l'immorale è invitato a non pensare che il suo peccato sia troppo grande per Dio da essere perdonato, mentre il religioso è invitato a confidare in ciò che Dio ha fatto e non ciò che lui può fare per Dio. Quindi Dio è misericordioso con tutti, è misericordioso anche con i suoi figli che cadono. Nessun peccato, dice la parola di Dio, ci può allontanare mai dall'amore tenero e misericordioso di Dio. Dio ama essere misericordioso. Il suo trono è definito un trono di grazia. Quindi lo scopo della venuta del Messia è dimostrare la misericordia di Dio verso il peccatore e procurargli così perdono e salvezza spirituale. E questo è effettivamente quello che ha fatto Gesù quando è venuto sulla terra. La parola è diventata carne, ci dice Giovanni, e abitato per un tempo fra di noi, come? Piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato questa gloria come di unigenito del Padre. Quindi questa venuta è paragonata, dice Zaccaria al versetto 78, all'aurora, all'aurora. La parola aurora, aurora è la parola che indica il sorgere del sole. Quindi Zaccaria sta pensando ancora al libro di Malachia. Malachia 4:2 che ci dice che il Messia arriva come lo spuntare del sole che procura giustizia a chi crede. Quindi Zaccaria sa che il Messia sta arrivando come un sole che si eleva con la sua giustizia. E come abbiamo detto, la nostra condizione spirituale non può essere cambiata tramite le nostre regole religiose. È una schiavitù che non può essere spezzata in nessun caso dall'uomo. Ecco perché Dio deve mandare un corno di salvezza, cioè qualcuno che abbia la potenza di spezzare le catene del peccato e che sia in grado di mostrare tenera compassione per chi è nelle tenebre. Quindi la giustizia che il Messia avrebbe procurato è quel tipo di giustizia che spazza via le tenebre dal nostro cuore. E il Messia viene per portare perdono, mostrare misericordia e per farlo deve venire come un sole che illumina con i suoi raggi di giustizia. Viene per risplendere come un luce di giustizia. Su chi? Su chi, dice Zaccaria? Su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. E quindi questa è una citazione ancora una volta dell'Antico Testamento, la sua mente è piena dell'Antico Testamento. Isaia 9, versetto 1, che dice che il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte. Quindi la luce della salvezza viene a illuminare chi vive nelle tenebre, chi vive nelle tenebre. E le tenebre nella Bibbia indicano proprio la nostra cecità spirituale, la nostra condizione morale schiava del peccato, quindi indicano la nostra schiavitù, indica la morte spirituale che ne consegue. E come la luce indica la santità e la giustizia di Dio, così le tenebre descrivono la nostra condizione spirituale, di tutte le persone che sono senza Dio e che oggi stanno seguendo Satana, indicava la nostra condizione. Quindi il Messia sarebbe venuto per tutti quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. Quindi questa luce si eleva per tutti i peccatori, sia ebrei sia non ebrei. E Isaia è così attento a mostrare la missione del Messia per tutte le nazioni. Isaia 42:1 leggiamo che il Messia viene appunto come giustizia per le nazioni. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta. E non spegnerà il lucigno non fumante, manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito, cosa? La giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Quindi il Messia viene a dare giustizia al peccatore, alle nazioni. Il Signore è con lui, dice, lo sosterrà in questa missione. E così al versetto 6 Dio dice, io il Signore ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano e ti costituirò e farò di te l'alleanza, il patto del popolo. Quale alleanza? Quale patto viene il Messia a procurare? Il nuovo patto. Quindi viene come luce delle nazioni per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Questo è il nuovo patto. Quindi Zaccaria sapeva tutte queste cose, erano nel suo cuore, nella sua mente, sapeva che il Messia viene a offrire giustizia. Come fa il Messia a offrire giustizia? Come fa a offrire giustizia? Ce lo dice ancora Isaia 61:10, ascolta bene, io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio. Quindi questa è la stessa gioia di Zaccaria, perché sapeva quello che stava per venire, il motivo per cui benedice Dio. Perché? La risposta è: poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. C'è questa bellissima immagine dell'essere rivestiti. Questa è un'immagine di come il Messia avrebbe appunto procurato giustizia al peccatore. È quello che il Nuovo Testamento chiama come giustizia imputata. Giustizia imputata. Quando il peccatore, ascolta, comprende di non possedere nessun mezzo per essere salvato, quando comprende di essere nelle tenebre e si rivolge a Dio appellandosi alla sua misericordia, Dio concede salvezza spirituale, come imputando la sua giustizia, la giustizia di Cristo, a colui che ha fede. Cioè Dio dichiara giusto il colpevole. E tutto questo in virtù di ciò che Cristo ha fatto per coprirti della sua giustizia. E lo fa come un mantello. Lo fa come un mantello. E in questo modo Dio ci vede uniti a Cristo per l'eternità. Quindi Zaccaria lo sapeva, gioiva per quello che il Messia stava per fare e conclude al versetto 79 questo quadro sul nuovo patto e sulla salvezza dicendo che il Messia viene come luce per guidare i nostri passi verso la via della pace, cioè la pace con Dio. Quindi il quadro adesso è completo. L'ultimo aspetto del nuovo patto che comprende il perdono, la misericordia, la giustizia e la pace con Dio. Tutto questo nel nuovo patto che il Messia ha fatto. Tramite il nuovo patto il peccatore, pur essendo colpevole davanti alla legge di Dio, viene dichiarato giusto. Pur essendo schiavo del peccato viene reso libero. Pur essendo debitore viene perdonato. Pur essendo nemico di Dio, come è chiamato? Suo amico. Tutto questo perché il Messia è venuto e ha realizzato il nuovo patto con la sua morte. E tu puoi avere tutto questo, perdono, liberazione, giustizia e pace con Dio, come? Mettendo la tua fede in Cristo e confidando unicamente nella sua misericordia. E puoi avere la fiducia che non c'è nessun peccato che lui non possa perdonare, perché Cristo ha pagato pienamente il prezzo del nostro peccato. Quindi puoi venire alla fonte del perdono. Puoi venire alla fonte del perdono. L'unico ostacolo a questa salvezza è la tua incredulità o il tuo desiderio di salvarti da solo. Ma voglio concludere con un pensiero per noi che abbiamo già ammesso la nostra fede in Cristo. Questa che abbiamo appena letto è la base della nostra vita spirituale. È ciò che ci rende stabili nelle difficoltà della vita ed è anche ciò che promuove la nostra santificazione. Infatti è possibile che saremo provati, è possibile anche addirittura che peccheremo, ma andremo sempre dove? Alla fonte del nostro perdono, cioè a Dio, sapendo che il suo è un trono di misericordia. Noi, come Zaccaria, godiamo una gioia che non può essere circoscritta né dalle circostanze e né a un periodo dell'anno. Grazie a Cristo e tramite la fede, questa gioia è sempre con noi. Tu la possiedi e tu puoi celebrarlo ogni giorno. Se vogliamo crescere, se vogliamo assomigliare sempre di più a Cristo, se vogliamo anche essere una testimonianza per chi ci sta intorno, allora questo deve essere il nostro pane quotidiano. È da qui che dobbiamo ogni giorno ripartire. Dal Vangelo. Quindi l'esortazione per noi è di predicare a noi stessi ogni giorno queste verità. Predicatevele, ricordatevele allo specchio mentre vi preparate la mattina, prima di uscire, ed andare al lavoro, ripetetele a voi stessi e anche ai vostri figli quando disubbidiscono. Ricordatele ogni volta che gioite anche per qualche benedizione che avete ricevuto da Dio. Restate attaccati a queste verità, predicatele a voi stessi ogni giorno, predicatevi il Vangelo ogni giorno. Ricordatevi chi siete, cosa vi teneva separati da Dio, il prezzo che è stato pagato per liberarvi, l'amore che vi è stato dimostrato, la gloria di Cristo che vi promette e vi garantisce il perdono. E questo produce trasformazione nei suoi figli. Non solo buoni propositi, ma una vera e propria trasformazione che viene da un aver compreso il vero e profondo significato del Natale. Preghiamo. Signore, siamo contenti, gioiosi di sapere che siamo l'oggetto del tuo amore, che questo amore proviene non perché siamo belli esteriormente, perché siamo bravi, perché non pecchiamo, perché questo non è vero, ma perché tu hai scelto di mettere il tuo amore nelle tue creature, un amore così tenero, misericordioso, che rompe il nostro cuore, rompe le barriere che mettiamo in difesa di noi stessi e ci fa credere nel Vangelo. Noi vogliamo correre e rifugiarci sotto il tuo mantello di giustizia. Vogliamo crescere attaccati a queste verità e, come abbiamo detto, predicarle ogni giorno non solo agli altri ma a noi stessi, affinché siamo radicati nel Vangelo. Aiutaci a comprenderlo in un modo sempre più profondo per noi, per i nostri figli, per i nostri amici, per la Chiesa. Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen.